Bastian Contrario.
Arnor Knights a Bastian Contrario.
C'era una volta una mamma e c'erano due bambine. Saluta voi, pirate e pirati. Il luogo da cui ascoltare ora è il cuore.
Oggi dove vi porterò con il mio bordeggio? Da dove partiremo? Ma soprattutto, dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni? Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi.
Sono sempre io, la vostra Ellie de Worst, ma questa puntata proprio avrei preferito non scriverla. E ho anche aspettato un po' prima di farlo. Ho aspettato per vedere se il dolore si smorzasse, se l'urgenza di scrivere si dissolvesse, ma niente. Anzi, più passano i giorni, più quelle voci la cui storia mi è ignota mi sussurrano all'orecchio, mi attraversano il cuore, lasciandomi la sensazione di un lieve e inatteso risucchio, mi attraversano la mente con un suono lancinante come quello che accompagna da sempre il coltello di Psycho. Non conosco la storia, dicevo, perché mi è bastato il titolo davanti a un'edicola e la spiegazione breve di qualcuno per impedirmi di andare oltre, di entrare nei dettagli di una vicenda che, per quanto mi riguarda, sembra meritare la dissolvenza della nebbia piuttosto che l'occhio di bue. Non sto cercando di togliere alla vicenda la sua importanza, anzi, se no non sarei qui a parlarne. Ma non sono i dettagli, che la stampa troppo spesso gode nel rendere morbosi e crudi, lo scopo del mio intervento. Due bambine e una mamma che non ci sono più. Come parlare di una vicenda così straziante senza sentirsi parte, senza sentirsi assenti e allo stesso tempo senza ringraziare ciascuno il proprio divino per non essere al loro posto? L'azione più innaturale che la natura conosca. Una madre che toglie volontariamente la vita alle proprie creature. Mi serve un morso d'aria per continuare a parlarne, non un boccone. Proprio un morso, perché non mi basta riempirmi la bocca. Devo sentire quello che faccio, devo riconoscere e identificare il mio io e il mio corpo per non perdere i miei confini, i miei margini e trovarmi catapultata in una storia che non è la mia, che non è la vostra. O forse sbaglio? Sì, certo, sbaglio. Non può essere solo di quella madre una tragedia così grande. Un atto di coraggio alla rovescia, dove servono una volontà e una determinazione superiori alla vita stessa per andare fino in fondo. Un'azione per la quale l'orrore che si ha davanti agli occhi deve per forza essere superiore all'orrore dell'azione stessa che si sta compiendo. Penso siate inorriditi tutti quando l'avete sentita. La mamma che si è tolta la vita dopo averla tolta alle proprie figliolette. In cuor mio vorrei aver potuto tenere tra le braccia quelle anime e aver potuto dire loro che sarebbe andato tutto bene, che non serviva spingersi così oltre, che non erano sole. Penso che siamo in tanti a pensarla così. Penso che chiunque abbia coscienza e umanità non possa sentire qualcosa di diverso. Eppure è accaduto. Ed è una cosa troppo grande, troppo vasta, troppo profonda per non coinvolgerci tutti, per non appartenere a tutti. Io, torno a dire, non sono andata oltre. Quel che so è solo ciò che mi è stato riportato. Lo aveva sempre detto ai servizi sociali, piuttosto che lasciarle col padre le avrebbe uccise. Già. Avrebbe anche potuto essere una provocazione. Chissà quante volte delle affermazioni coscienti e chiare vengono prese per provocazioni che non avranno mai conseguenze. Io ora ho un'età, una maturità e delle responsabilità. Sto ben attenta a quel che dico perché sono quel tipo di persona al cui dire e fare vanno nella stessa direzione. Ed ero così anche da giovane, solo che allora soppesavo meno le conseguenze delle parole cui sarebbero succedute le azioni. Se questa madre mi assomigliava, sapeva bene quello che stava dicendo. Sapeva bene che la sua non era una provocazione, ma il più estremo grido d'aiuto. Ho amiche che si trovano in situazioni probabilmente simili, ex violenti e manipolatori, magari con un certo potere all'interno della società, magari con la possibilità di farsi scudo di professionisti capaci di rilievo, mentre loro si trovano immobilizzate dalla pece della paura, del proprio vissuto, delle proprie piccole risorse. Quando una donna si trova in certe situazioni sentimentali all'interno delle quali si scopre vittima, molto spesso non è un caso, una passione per il rischio, una spinta umanitaria verso il compagno difficile. Molte volte ha già vissuto situazioni di incertezza, di mancanza di accettazione, di ruoli sfilacciati e incerti all'interno della propria famiglia, momenti di abbandono. Molte volte è quel tipo di donna che crede che essere amata non sia un diritto connesso al fatto di essere viva, ma un premio da meritare, per il quale si ingegna in un numero incalcolabile di piccoli espedienti per meritare un brava, un bacio sulla testa o un abbraccio. Quando una donna si trova in certe situazioni sentimentali, certamente è una donna che in quel momento non ha piena coscienza della propria forza, della propria autonomia, delle proprie capacità e della propria libertà di essere e di scelta. Non è una donna che vale meno delle altre, ci mancherebbe, ma è una donna che crede che sia così. Non è una donna che non ha gli strumenti per farcela, ma non sa di averli, né come li deve usare. E una donna di questo tipo, così mi hanno raccontato queste amiche, quando chiede aiuto alle istituzioni, anziché essere sostenuta, viene processata. Viene processata per le sue fragilità e non per le sue risorse. Viene minacciata di essere privata dei suoi beni più cari, i figli, o di doverli condividere se non cedere, proprio a chi più di tutti l'ha distrutta, calpestata, svilita, resa insicura, disorientata. Forse, quando ho letto quel titolo, non ho voluto andare oltre perché mi si era già aperto questo scenario nel cuore e forse l'ho sovrapposto alla storia di questa madre. Tornando alle mie amiche, il loro più grande timore è proprio quello di cosa possano agire i padri sulla psiche delicata e in formazione dei loro figli. Uomini che hanno dimostrato di essere crudeli, di godere della sofferenza di quelle che erano le loro compagne, uomini che hanno avuto la spavalderia di minacciare o ricattare le poche persone che avrebbero potuto aiutare quelle mie amiche. Come possono essere degni di avere tra quelle mani sporche e oscene quelle creature che le madri stanno difendendo con ogni misero strumento che la legge consente loro? Perché, vedete, chi si sente forte, chi sa di non avere nulla da perdere, e in questo nulla inserisco anche i figli, il cui solo valore è quello di venir strumentalizzati una volta di più per farne soffrire le madri, ha ben poche ragioni per agitarsi, mantiene una plomba invidiabile, dimostra una lucidità e una stabilità inattaccabili, è sereno nel suo porsi, analitico nel suo difendersi, e poi dai, diciamocela tutta. A nessuno piace pensare che la persona che ha davanti possa essere una specie di mostro. Mentre le madri, le vittime di questi uomini, tutti d'un pezzo, come probabilmente si credono, loro sì sono emotive, hanno la lacrima facile quando affiora un ricordo doloroso, un'ingiustizia che hanno subito. Magari alzano anche la voce per vedere se una volta tanto qualcuno alla fine le ascolta, le aiuta a proteggersi e a proteggere i propri cuccioli. Eppure, se ne sentono ogni tanto, troppo spesso a dire il vero, di violenze contro i più piccoli, e per piccoli parlo anche di bambini in fasce o ancora incerti sui propri passi, violenze che non voglio nemmeno riportare alla vostra memoria per seppellirle, per toglierle dove posso dalla memoria collettiva cui altri squilibrati potrebbero accedere. Tornando al nostro discorso e alle mie amiche, è assurdo che madri premurose, attente, sorprendentemente attente, forse proprio perché già vittime ed esperte dei rischi cui andrebbero incontro i propri figli, debbano temere di raccontarsi, debbano fingersi incrollabili, debbano mantenere un autocontrollo snervante nel tentativo di salvaguardare quanto più possibile le proprie creature. È inconcepibile che anziché un aiuto per riprendere in mano se stesse e ricostituire la forza che a dire il vero hanno già dimostrato di avere nel momento in cui sono riuscite a ribellarsi o a scappare, si ritrovino a dover temere un giudizio che potrebbe affidare proprio alla bestia la loro stessa ragione di vita. Perché, vedete, uno dei problemi che più aggrava e rende insopportabili queste situazioni è l'incertezza. E non parlo solo dell'incertezza del responso dall'alto, ma l'incertezza sui tempi. L'arrancante e farraginosa macchina della giustizia alla fine farà il suo corso e nella maggior parte dei casi arriverà al suo scopo, cioè quello di determinare assoluzioni e colpe. Ma sembra travolgere con sé, come un fiume in piena, le vite di chi vi si avvicina. Cosa può accadere in un singolo giorno nella mente di un bambino vessato o manipolato o ricattato? Cosa può essere di lui, incapace per l'ovvietà della sua situazione di inferiore per età e per strumenti, se questi comportamenti si protraggono nel tempo? Come può un bambino distinguere dove sia la verità e la menzogna? Come può imporre la sua volontà se il suo portavoce il più delle volte è il suo stesso nemico? Come può far fronte a parole che screditano e distruggono la madre e il suo operato? E come può una madre intervenire in modo efficace, soprattutto rapido, incisivo, per tutelare il proprio figlio da una situazione così? Troppo spesso si arriva addirittura a sorvolare su molte cose negative e ingiuste per il solo bene dei figli, per non inasprire ulteriormente la situazione e le possibili ritorsioni dell'ex. Per carità, per obbligo morale di giusta riflessione, devo dire che le parti potrebbero anche essere invertite, con un buon padre e una pessima madre. Ma concedetemi, data la situazione umana da cui siamo partiti, di continuare la narrazione al femminile. Ecco dunque quale proiezione ho avuto davanti agli occhi quando ho letto di questa madre. E mi sono chiesta quanto ancora potesse temere quell'ex, cosa mai potesse averle fatto, cosa mai temesse per le sue figlie nelle mani di quell'ex, se ha scelto per sé e per loro la dolcezza della morte come unica salvezza dal padre. Forse qualcuno di voi in questo momento mi ritiene pazza a non condannare a piè sospinto un'azione come questa, irreparabile. Eppure, no, non ci riesco. Sento solo una gran compassione per questa donna e per tutte le persone che vivono situazioni di tragedia così profonda. Mi chiedo come la giustizia sia sempre così lenta e inesorabile, come un ghiacciaio nella sua discesa. Mi chiedo come si siano sentite quelle assistenti sociali nello scoprire quanto le parole dette avessero fondamento nella realtà. E mi chiedo se quel padre fosse davvero così pericoloso e inaccettabile. Ma soprattutto mi chiedo come tutti in questa vicenda potranno ancora guardare a se stessi con gli stessi occhi. La famiglia della madre, se c'era, i nonni paterni, se ci sono, e tutte le varie figure ufficiali coinvolte. Perché, vedete, se anche sono convinta che una tragedia così appartenga a tutti noi, in quanto società, ma soprattutto umanità, credo che ci siano alcuni la cui responsabilità sia superiore a quella degli altri. Anch'io ho il mio bel dire alle mie amiche che andrà tutto bene, che ce la faranno, che i loro figli saranno sufficientemente tutelati, che non sono sole, che sono splendide e coraggiose, che hanno risorse meravigliose che non hanno ancora sperimentato. Anch'io posso raccogliere le loro lacrime e stringerle in abbracci che sembrano eterni. E certo, anche questo qualcosa serve, se non altro a dar loro un momento di respiro, come tirare fuori la testa dall'acqua per mangiare quel po' d'aria per sopravvivere tra un momento e l'altro in cui si sentono soffocare. Ma non è abbastanza. Non è abbastanza. C'è pieno di movimenti per tutto nel mondo. Per l'ambiente, per le donne, per la memoria, per la scuola, per bloccare il Green Pass, per il clima, per gli immigrati, per le quote rosa, contro le mafie, per gli animali, per le categorie di lavoratori. Eppure i bambini sembrano essere un tabù, soprattutto se ci si deve avvicinare al territorio genitoriale, quasi che essere genitori si sia anche proprietari e padroni dei propri figli, quasi che essere genitori si sia in automatico infallibili per diritto acquisito. Sembrano troppo privati i bambini, salvo quando si tratti di ipervaccinazioni, per metterli al centro della vita della società, occupandosi di loro per tutelarli. Eppure sono innumerevoli le cose che li riguardano. Dovrebbero essere il fulcro dell'attenzione di ciascuno di noi, che sia o non sia genitore, che sia o non sia educatore. Attenzione ai programmi televisivi, alle pubblicità, ai nostri comportamenti di adulti, alla gestione del lavoro in relazione ai loro bisogni e a un sacco di altri aspetti, perché anche se abbiamo la percezione che i bambini appartengano ai loro genitori, in realtà essi fanno parte e sono il bene supremo di una società. È in loro funzione che dovremmo plasmare il mondo, invece che sui giochi di potere e sull'economia. E tra tutti i posti di lavoro che dovrebbero essere in sovrannumero insieme a quelli di medici e insegnanti sono proprio quelli dei tribunali. Nessun giudice dovrebbe avere sulla propria scrivania più casi di quelli che può evadere. Nessun accumulo dovrebbe esserci nei palazzi di giustizia se si tratta di cause di famiglie con bambini. E dovremmo tutti noi smettere di alzare le spalle perché tanto cosa ci puoi fare? Oppure vorrei ma ho paura che possano esserci delle ritorsioni a mio carico. Che giustizia è quella dalla quale ci si sente di doversi proteggere? Ecco cosa mi sussurrano le voci di questa madre e delle sue bambine. Mi dicono che non deve mai più succedere che una donna non venga presa sul serio quando teme per se stessa e per i suoi figli. Che non deve più accadere che una vittima debba temere di affidarsi alla giustizia. Che non devono esserci poteri che possano sviare la rettitudine di un giudice. Che non devono esserci situazioni in cui, tra un fatto e la decisione che lo riguarda, il tempo sia una lunga incognita. Che non deve mai più essere che una persona si senta così sola e fragile da poter pensare che la morte sia la soluzione.